La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Andrea Romano, attualmente sono un deputato parlamentare del Partito Democratico, ma nella vita non politica insegno storia contemporanea, nello specifico all'Università di Roma Tor Vergata. Mi sono occupato per molti anni di storia russa e sovietica. Oggi parleremo di come arrivammo alla fine del 1991, quindi ormai 30 anni fa, alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, un edificio statale che, come tutti sappiamo, fu creato nel 1917 in seguito alla rivoluzione cosiddetta d'ottobre e che appunto ha attraversato e definito e dato la propria impronta al Novecento. Una dissoluzione che avvenne, lo dico subito, in modo inaspettatamente pacifico, se così si può dire, e questo è il primo dato interessante, io credo, per chi si trova a riflettere oggi su quell'evento così importante. Perché dico inaspettatamente pacifico? Perché in fondo l'Unione Sovietica era stato un soggetto statale, politico, militare di enorme portata, che aveva sollevato timori soprattutto all'inizio e poi più avanti durante la Guerra Fredda, timori non solo di carattere ideologico relativo al profilo appunto comunista di questo Stato, ma anche rispetto al profilo per l'appunto militare di questo Stato, che arrivò non soltanto, ricordiamolo ancora una volta, a sconfiggere l'attacco nazista che avvenne nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche successivamente nel corso della Guerra Fredda a rappresentare una delle due grandi potenze per l'appunto militare sulla scena globale, accumulando armamenti di enorme portata, con testate nucleari. Ricordiamo tutti naturalmente il quadro per l'appunto bipolare che definì gli equilibri mondiali per quasi tutto il secondo Novecento, e che questo enorme edificio statale, politico e militare arrivasse a dissolversi in fondo senza una guerra è il primo dato su cui soffermarsi, un dato naturalmente positivo. E in fondo, se pensiamo alla figura di Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, certamente possiamo dire che uno dei meriti storici di Mikhail Gorbaciov fu quello di accompagnare la dissoluzione dell'Unione Sovietica appunto in modo pacifico. Fu un merito consapevole, fu uno degli obiettivi di Mikhail Gorbaciov? Questo è difficile dirlo, francamente, perché io tendo a pensare, seguendo anche interpretazioni di storici molto più autorevoli di me, che in fondo Mikhail Gorbaciov non aveva tra i suoi progetti iniziali quello di dissolvere l'Unione Sovietica, ma in modo forse inconsapevole arrivò a questo risultato e soprattutto ci arrivò senza che fosse necessaria alcun grande elemento di violenza. Ma chi era Mikhail Gorbaciov? Mikhail Gorbaciov era un comunista sovietico, un giovane per l'epoca comunista sovietico, fu riformatore, certamente fu riformatore, ma fu riformatore come erano stati riformatori prima di lui e insieme a lui molti altri comunisti sovietici, perché l'obiettivo iniziale di Gorbaciov, che fu nominato, come sappiamo, segretario generale del Partito Comunista Sovietico nel 1985, non era quello, ripeto, l'obiettivo iniziale, non era tanto quello di stravolgere l'Unione Sovietica, tantomeno quello di dissolverla, ma neanche quello di superare il monopolio politico del Partito Comunista. Semmai l'obiettivo iniziale di Gorbaciov fu quello di riformare l'Unione Sovietica, perché si rendeva conto, insieme a molti altri compagni di ventura con i quali appunto condivise questa esperienza, ripeto all'inizio, si rendeva conto probabilmente che l'Unione Sovietica, come era arrivata alla metà degli anni Ottanta, non sarebbe potuta andare avanti a lungo, perché era gravata da limiti economici, funzionali, burocratici eccessivi. Quindi, se vogliamo individuare una formula sintetica, all'inizio Gorbaciov era un comunista che voleva riformare il comunismo sovietico. Infatti, all'inizio della sua vicenda politica, questo fece. Certamente molti ascoltatori si ricorderanno termini come perestroika, come glasnost. Perestroika cosa voleva dire? Cosa vuol dire in russo? E cosa voleva dire allora? Vuol dire fondamentalmente ristrutturazione, per l'appunto riforma, rimessa a nuovo di un sistema. Non vuol dire stravolgimento, tantomeno abbattimento, superamento. E in effetti la rimessa a nuovo dell'edificio comunista sovietico fu l'obiettivo iniziale di Gorbaciov, che si concentrò su temi come l'efficienza del sistema, la sburocratizzazione del sistema, un certo grado, molto limitato grado, appunto, di trasparenza, appunto glasnost in russo, relativamente alle procedure del potere sovietico, un potere che era assolutamente opaco, quindi molto refrattario a qualunque tipo di trasparenza. E Gorbaciov ritenne che la riforma di questo sistema fosse indispensabile. Certo, agiva su questa sua spinta politica, su questo suo obiettivo politico, il confronto bipolare. L'Unione Sovietica dell'85 aveva avuto a che fare negli anni precedenti con un competitor internazionale molto incalzante, che era quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti degli anni 80 erano una potenza rimessa a nuovo, se così si può dire, dalle presidenze Reagan, che avevano non solo restituito fiducia, energia, dinamismo all'economia statunitense, che alla fine degli anni 70 era un'economia abbastanza malmessa, ma avevano anche quelle presidenze deciso di sfidare l'Unione Sovietica sul terreno militare, non direttamente militare in termini bellici, ma del riarmo, anche in termini di contenimento di un'avanzata sovietica nel mondo che negli anni 70 era stata molto forte. Cosa fece Reagan? Reagan lanciò un programma di riarmo degli Stati Uniti estremamente muscolare, che impegnò, sfidò l'Unione Sovietica e la costrinse, diciamo, ad un riarmo altrettanto impegnativo. Una sfida a cui l'Unione Sovietica rispose con grande difficoltà economica, perché quello era un sistema che, appunto, diversamente da quello statunitense, era appunto incardinato su una centralizzazione assoluta. Quindi avere a che fare con una potenza come quella statunitense, capace di sfidare l'Unione Sovietica sul terreno del riarmo, fu un elemento di pressione che costrinse la leadership sovietica a riformarsi. Gorbaciov fu scelto dai suoi, come dire, compagni, diciamo, di potere, no? Il Politburo, i vertici del Partito Comunista, perché prometteva di essere quello più dinamico nella rimessa a posto di questo edificio. Questa sfida al riarmo lanciata dagli Stati Uniti fu anche uno dei motivi per cui Gorbaciov iniziò molto rapidamente a cercare una forma di riduzione della pressione militare con gli Stati Uniti. Ricordiamo certamente il Gorbaciov, tra virgolette, pacificatore, quello che cerca e ottiene poi con gli Stati Uniti forme di accordi strategici sulla riduzione degli armamenti. Una riduzione degli armamenti che non era tanto determinata da parte sovietica da una volontà di pace, per carità, c'era certamente anche questa. Qual è il leader che non preferisce la pace alla guerra? O meglio, ci sono stati leader che hanno preferito la guerra alla pace. Però in quel caso non era tanto un animo pacifista che spingeva Gorbaciov alla riduzione degli armamenti e quindi a un accordo con gli Stati Uniti, ma la consapevolezza che nella corsa al riarmo l'Unione Sovietica avrebbe finito per patire costi economici eccessivi. Questi quindi furono i due primi elementi che spinsero Gorbaciov a provare a riformare l'edificio sovietico, soprattutto nei suoi fondamenti, per l'appunto, militari e amministrativi. E questo prese, se così possiamo dire, i primi due anni della perestroica, dall'85 all'87, con un elemento interessante da aggiungere, un elemento di carattere, come dire, simbolico e politico in senso più ampio, no? C'era nella perestroica, nel gorbaciovismo, la ripresa di due elementi interessanti se guardiamo alla storia sovietica. Da una parte il legame con il cruscovismo, ricordiamo il tentativo di Nikita Khrushchev nei primi anni 60 di riformare anche lui, no, l'edificio sovietico, in termini molto diversi da quelli gorbaciuviani, per carità, però un tentativo di riforma che poi fu fatto fallire, fallì anche autonomamente, con una svolta appunto di normalizzazione incarnata dall'arrivo al potere di Brezhnev e dei suoi compagni di ventura e dalla defenestrazione di Khrushchev nel 1964. In fondo Gorbaciov si pose rispetto all'Unione Sovietica anche come l'erede di Khrushchev. L'altro elemento interessante fu, diciamo, l'aspirazione a riscoprire una sorta di spirito sovietico originario nella vicenda dell'Unione Sovietica, no? Come se lo spirito sovietico originario, quello di un Lenin un po' mitologico, che successivamente sarebbe stato gravato da incrostazioni burocratiche, quello spirito potesse essere in qualche modo rispolverato, no? C'era l'idea, secondo me fantasiosa, di ritornare a una sorta di origine, per l'appunto mitologica, di un'Unione Sovietica effettivamente autentica, libera da gravami burocratici. Questi due elementi furono certamente anche questi alle origini del tentativo gorbaciuviano, come se, per sintetizzare e chiudere questa parte, compito del Partito Comunista Sovietico sotto la guida di Gorbaciov fosse quello appunto di rimettere a nuovo l'edificio sovietico, l'ideologia sovietica, il leninismo. Erano per l'appunto elementi mitologici, perché in fondo questo tratto così originario, fresco dell'Unione Sovietica, se era mai esistito, era esistito solo per pochi mesi all'inizio della vicenda sovietica, per l'appunto subito dopo la rivoluzione d'ottobre, ma già nel 1918, 19, 20, nei primi anni dell'esperienza sovietica, quello Stato fu certamente subito uno Stato molto centralizzato, largamente dominato da un intento molto lontano da quello democratico, però questi erano gli obiettivi di Gorbaciov. Obiettivi che furono rapidamente frustrati poi dall'andamento delle riforme, perché, se possiamo cavarcela con una battuta, l'edificio sovietico non si fece riformare molto facilmente, non si fecero riformare gli apparati sovietici, non si fecero riformare le amministrazioni sovietiche, che nel loro complesso costituivano appunto un edificio estremamente arzigogolato, burocratico, anche perché non era un edificio, per l'appunto, democratico, che rispondeva ad un'opinione pubblica e a organismi e a istituzioni democratiche. Quindi Gorbaciov fu subito circondato da una resistenza estremamente tenace degli apparati sovietici a tutti i livelli, militari, politici, amministrativi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.